Ok, abbiamo personaggio connesso. Buonasera a tutti. Buonasera, ben rivisti. È un piacere essere di nuovo insieme a voi. Questa sera andremo avanti con la lettera ai Filippesi. Siamo arrivati al capitolo 2. Quindi vorrei leggere intanto il brano che oggi vedremo dal versetto 1 all'11. Dopodiché pregherò e vedremo insieme cosa potremmo cogliere da questo brano. Quindi Filippesi capitolo 2, dal versetto 11 dal versetto 1 all'11, dove dice: se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel suo nome, nel nome di Gesù, si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
Amen.
Fin qui la parola di Dio. Padre Santo, vogliamo ringraziarti per questa sera, vogliamo ringraziarti per la possibilità che abbiamo di stare di nuovo insieme, di leggere la tua parola, di meditarla. Ti preghiamo che veramente tu possa aprire i nostri cuori e le nostre menti a poter ricevere ciò che tu ci darai questa sera, e parlo attraverso il tuo spirito alla tua chiesa, nel nome di Cristo Gesù. Amen.
Amen.
Per analizzare questo brano di Filippesi 2, vedremo insieme tre punti che penso che qui Paolo stia sviluppando. Punto numero 1: cosa desiderava Paolo dalla Chiesa di Dio? Punto numero 2: da dove possiamo prendere esempio? Punto numero 3: l'obiettivo di un sano comportamento della Chiesa. Il brano in realtà inizia con delle premesse. Infatti, se leggiamo questo primo versetto, è molto interessante per come è strutturato, con questo schema che si ripete. Se dunque v'è qualche consolazione in Cristo, se dunque v'è qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, e così via. È interessante vedere poi anche come gli studiosi hanno trattato la traduzione di questo brano, affermando che una traduzione molto consona e che rende il significato è non tanto metterla come una ipotesi, ma metterla come: dato che vi è qualche consolazione in Cristo, dato che vi è qualche conforto d'amore, mettendo quindi un maggiore accento su queste certezze sulle quali poi Paolo costruisce il suo discorso. E iniziando dalla prima, che vedremo proprio brevemente, è interessante, no, questo se vi è, quindi dato che c'è qualche consolazione in Cristo. E questo termine consolazione è lo stesso termine che viene usato in Luca capitolo 2 al versetto 25, dove dice: vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Quindi qui Paolo fa un po' riferimento a questa consolazione di Cristo. Qual è questa consolazione che il popolo di Israele aspettava? La liberazione dalla schiavitù, la liberazione dalla schiavitù del peccato, questo Dio d'amore che veniva per aggiustare le cose che erano andate male. Poi continua: se vi è qualche conforto d'amore, l'amore di Cristo per il Padre, l'amore nella Trinità, l'amore che Cristo ha avuto per i suoi discepoli, per coloro che non conosceva, per i peccatori, per i malati. Questo stesso amore sappiamo che lo ha anche nei nostri confronti, quindi ancora una volta sta parlando di certezze che noi come credenti dobbiamo avere. Se vi è qualche comunione di spirito, sappiamo che Cristo aveva comunione di spirito con Dio, ha ricevuto lo Spirito Santo dopo il famoso battesimo. E questo spirito è lo stesso spirito che ci ha donato anche a noi, quella promessa che aveva fatto ai discepoli quando era ancora in vita, che quando sarebbe partito, andato via, la sua assenza fisica non avrebbe comportato una rottura nella sua relazione con i suoi, ma avrebbe mandato questo spirito di consolazione per continuare ad avere una relazione con i suoi figli. E poi continua appunto anche con qualche tenerezza di affetto, qualche compassione, tutte caratteristiche che appartenevano al ministero di Cristo e appartengono ancora oggi al ministero di Cristo verso la sua Chiesa. E qua parla di questa comunione di spirito, la stessa comunione che troviamo anche in Atti capitolo 2 al 42, che indica una comunione attiva, una comunione viva. Non si tratta di una comunione intellettuale. Io so che c'è un Dio, so che Cristo ha fatto qualcosa, ha amato qualcuno, esiste uno spirito. No, qui sta parlando di una comunione attiva, di una comunione viva che il credente sperimenta nelle proprie giornate, nelle proprie azioni, nella propria relazione con Dio, quando fa delle decisioni, quando compie un'azione, quando gli succede qualcosa, ha una comunione viva e attiva e sperimenta la presenza e le azioni e l'intervento di Dio nella propria vita. E su queste premesse costruisce poi tutto il discorso che vedremo oggi. Inizia con il punto numero uno, che serviva a rendere perfetta questa gioia di Paolo, così la mente, no? Rendete perfetta, questa è l'esortazione, la mia gioia, rendetela completa. E questo primo punto era appunto cosa desiderava Paolo dalla Chiesa di Cristo. Vediamo che mette qui una lista di fattori che desiderava che la Chiesa di Cristo possedesse e inizia parlando di avendo un medesimo pensare, obiettivi comuni. È interessante come, oltretutto qui il termine greco, c'è un pronome personale che indica proprio questa comunione e unica cosa l'uno con l'altro, sul quale poi su questo pronome svilupperà il resto del versetto, dicendo con questo avendo un medesimo amore, un amore che è un amore agape, un amore di servizio nei confronti di Dio, un amore di servizio nei confronti dei propri fratelli e delle proprie sorelle, un amore di servizio nei confronti del nostro prossimo. Queste sono magari anche tutte domande che dovremmo porci. In che modo io amo con questo tipo di amore le persone della mia chiesa? In che modo quindi amo con servizio le mie guide? In che modo io amo con servizio la mia città? In che modo io amo con servizio i poveri, le vedove, gli orfani della mia città? Sono tutte chiamate che ci vengono fatte nella Bibbia. Sono tutti compiti che ci vengono indirizzati. Poi continua dicendo, approfondendo un po' questo concetto dell'essere in unione, parla di un animo solo e di un unico sentimento. Vediamo che in questo versetto usa questa serie di parole, medesimo, medesimo, solo, unico. Ci vuole comunicare qualcosa di molto, molto importante a Paolo. Ci vuole comunicare l'unione che ci deve essere nella Chiesa. Ci vuole comunicare che la Chiesa è il corpo di Cristo ed è un corpo. E quindi dovremmo in qualche modo procedere tutti insieme, questa è l'idea, procedere in armonia, procedere in accordo, essendo appunto di un animo solo, di un unico sentimento. Implica l'abnegazione della propria persona per il bene della Chiesa. E questa non è una cosa semplice, ma è quello che qui Paolo esorta i filippesi a fare. E poi dimostra come la chiamata all'essere un unico corpo, all'essere uniti, all'essere in accordo, in comunione, andare avanti, si sviluppa anche più avanti, con questo versetto 3-4, in cui dà delle spiegazioni forse un po' più pratiche. Infatti parla di non fare nulla per spirito di parte o per vana gloria, non avere secondi fini nelle azioni che si fanno per la Chiesa, nel servizio che si fa per la Chiesa, nelle azioni e nell'amore che dimostri per un fratello o una sorella all'interno della Chiesa o anche al di fuori. Non bisogna creare contese all'interno della Chiesa. Qui, infatti, questo termine spirito di parte è lo stesso termine che troviamo in un'altra lettera, sempre di Paolo, in 1 Corinzi 3:4, dove alcuni si definivano come appartenenti a Paolo e alcuni ad Apollo. E quindi qua Paolo vuole dare questo importante insegnamento: non bisogna fare contese nella Chiesa. Naturalmente la Chiesa è formata da persone, ci sono pensieri in disaccordo, c'è una varietà di esperienze passate, c'è una varietà anche di aspirazioni future. Ma qua non si mette in dubbio questo. L'importante è poi come viene gestita alla fine, come magari si può prendere una decisione e la Chiesa procede insieme con un fronte unito. E lo vedremo anche più avanti attraverso un esempio che ci verrà dato. Ancora una volta credo che qui Paolo stia mettendo l'attenzione sull'essere uniti in comunione. E questo compito che vediamo dato al versetto 3 e 4 è indirizzato a qualcuno, ovvero ciascuno. Lo so, purtroppo è una brutta notizia per te, ma anche per me, ma nessuno è esente da questa chiamata. Ciascuno di noi viene chiamato a non fare nulla per spirito di parte, per creare contese o per vanagloria, ma anzi, ciascuno di noi viene invitato con umiltà, questa è la caratteristica, la base per poter svolgere questo compito che viene dato, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse ma anche quello dell'altro. Quanto è difficile poter applicare questo versetto. Non devo fare le cose per il mio interesse, ma anche per l'interesse del prossimo. E questo potrebbe significare che io perdo qualcosa. In un mondo così egoista, nel quale nasciamo già con una natura peccaminosa che ci porta a essere egoisti, è veramente difficile poter applicare questo concetto. E quindi quanto è importante avere una vita fondata sul Vangelo e guidata dal Vangelo per poter adempiere a questa chiamata. Non so, ad esempio mi viene in mente un comandamento come c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Non è vero, cioè scusami, ma per me non è così, però mi piace ricevere i regali di Natale. Ma questo è quello che insegna la Bibbia. Quindi c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Perché? Lo devo credere, devo pregare Dio. Dio, aiutami a capire questo concetto e trasformami affinché con umiltà possa servire gli altri. Non per secondi fini, non per ricevere qualcosa, ma come vedremo più avanti, per un altro obiettivo più grande. E poi conclude qui il primo punto, che nel modo in cui l'ho diviso io, e inizia questo secondo punto, ovvero da dove possiamo prendere un esempio per questo incarico che Paolo dà ai Filippesi, per questa esortazione che dà. E parla di avere in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Qui non sta parlando di un sentimento tipo un'emozione. Oggi mi sono svegliato bene, sento questo desiderio di servire la mia chiesa, aiutare la mia chiesa a progredire. O non so, c'è stata una canzone che mi ha fatto prendere un po' di brividi o la pelle d'oca, e quindi adesso ho intenzione di servire la mia chiesa. Non sta parlando di emozioni, qui la parola greca è molto più solida, indica una mentalità, un pensiero, indica un qualcosa di stabilito nella quale tu ti identifichi, nella quale prendi come incarico nella tua vita. Prendi questa mentalità, ok, questa è la mentalità che è stata in Cristo e questa è la mentalità, questa è la concezione alla quale devo anche io sottomettere la mia vita. E vediamo qual è questo sentimento che è stato in Cristo Gesù. Infatti al capitolo 6 sviluppa questo concetto e dice che egli, essendo in forma di Dio, sappiamo bene anche da altri passi, ne cito giusto uno, Giovanni 1, era la parola di Dio, colui attraverso il quale tutto fu formato, ogni cosa che riusciamo a vedere fu fatto attraverso di lui, e anche ogni cosa che non riusciamo a vedere fatte attraverso di lui. Egli che governava l'universo. Questa era la sua condizione. E non considerò quella condizione come qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Ma vediamo che svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso. Qui vorrei un attimo soffermarmi sulla parola di svuotò se stesso. È importante, penso, definirla. Perché qui non sta indicando un abbandonare parte della sua natura divina o perdere una parte della sua natura divina. Quello che qui sta indicando, il concetto che sta indicando, è che ha preso su di sé anche la natura umana. Ha aggiunto alla sua natura divina quella umana. Cristo non ha mai smesso di essere Dio e non è mai diminuita il suo essere Dio, ma ha aggiunto quella che vediamo sviluppata nel versetto 7, una natura umana. Infatti disse che svuotò se stesso in che modo? Prendendo forma di servo, un altro concetto importante. Cristo ha obbedito a Dio Padre. Questo è stato il tipo di atteggiamento che ha avuto all'interno e nel corso di tutta la sua vita sulla terra, divenendo simile agli uomini, nato come uomo, trovato esteriormente come uomo, in carne, nella fragilità che poteva avere un essere umano. In questo modo svuotò se stesso. E in quella obbedienza, prendendo forma di servo, umiliò se stesso, quindi torna ancora una volta questo tema che abbiamo visto al versetto 6, che implica un abbassarsi, un ridimensionarsi. Penso che questo possa essere una buona traduzione del termine umiliò. Magari a volte non riusciamo a capire un po' cosa può significare umiliò se stesso. Si abbassò, si ridimensionò per il nostro bene. E un esempio di questo può essere un adulto o un papà che la sera arriva a casa e si mette seduto per terra con il figlio su questi puzzle di gomma giganti, ma nel fare quello, nel sedersi lì con il figlio, nel simulare il rumore del motore della macchina o delle esplosioni, non sta diventando meno adulto, sta solo ridimensionando il suo essere adulto per poter interagire con il bambino, per poter mostrare amore al bambino, per poter mostrare la sua presenza al bambino e per poterlo aiutare a crescere e a svilupparsi. E questo è ciò che Dio è venuto a fare in terra. Cristo, abbassandosi, diciamo, a livello di uomo, non perse la sua divinità, ma prese su di sé la natura umana per avere modo di interagire con noi in un modo più diretto, per poterci mostrare l'amore di Dio verso di noi, per poterci aiutare a crescere e a svilupparci. E la promessa splendida e incredibile che troviamo nella sua parola è che un giorno arriveremo ad essere adulti maturi spiritualmente. Non lo siamo adesso, non lo saremo tra 20 anni, ma un giorno ci è data la promessa che saremo spiritualmente maturi a immagine di Cristo Gesù, eliminati ogni peccato della nostra persona, visti attraverso la giustizia di Cristo, vestiti di manto bianco, con la veste nuziale. Questa è la destinazione, la promessa che ci viene data. E questo è il motivo per il quale Cristo svuotò se stesso, ridimensionandosi, prendendo forma di servo e obbedendo a Dio Padre. Vediamo che in che modo umiliò se stesso, oltretutto, un altro aspetto è quello di farsi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. E non so tu fino a che punto ti spingi per essere ubbidiente a Dio, o magari per essere ubbidiente ai tuoi genitori, per essere ubbidiente al tuo proprio capo al lavoro, alle nostre guide in chiesa. Qui Cristo, troviamo l'esempio del suo pianto nel giardino di Getsemani. La sua natura umana gli diceva: no, non andare a morire sulla croce perché fa male, perché non è bello. E probabilmente, mi permetto di dire, anche la sua natura divina da una certa parte non voleva farlo, perché significava caricarsi del nostro peccato significava ricevere la punizione per il peccato da parte di Dio, significava ricevere il giudizio da Dio Padre su di sé. Non era per niente una cosa bella, è una cosa desiderevole. Così troviamo l'esempio di Cristo nel giardino del Getsemani che dice: allontana da me questo calice. Ma come conclude ogni volta? Ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Esprimeva, dialogava con Dio Padre, esprimeva il suo dissenso o le sue preoccupazioni, ma alla fine si rimetteva a Dio Padre e proprio con quella figura di servo ubbidiva e ha ubbidito fino alla morte sulla croce. E troviamo alla fine di questo secondo punto anche la ricompensa che ne riceverete. Vediamo che Dio Padre lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che ha di sopra di ogni nome, lo ha innalzato attraverso la risurrezione, l'ascensione al cielo. Cristo è seduto alla destra del Padre, è sul trono, regna, come ci ha ricordato anche Keith, no? E vediamo più avanti: affinché nel suo nome si pieghi ogni ginocchio dei cieli sulla terra e sotto la terra. Keith parlava domenica del fatto che Cristo sta regnando e continuerà a regnare finché ogni nemico non gli sarà posto sotto i piedi, e allora tornerà per stabilire il suo regno eterno. Che grande promessa! Cristo sta regnando. Questa è stata la ricompensa che ha ricevuto. E così magari, riavvolgendo un po' il nastro, dice: ok, Paolo mi sta esortando e Dio attraverso di Paolo mi sta esortando ad essere in comunione, in unione con la Chiesa, ad abnegare me stesso in un certo modo, sacrificarmi per il prossimo, per la mia Chiesa, cercare il bene dell'altro. E Cristo ha avuto anche una ricompensa. Qual è la ricompensa che allora tornerà a noi? Magari la pace? Magari l'amore nella Chiesa? Magari aiuto reciproco? Sì, tutte cose vere, ma non è quella la ricompensa finale alla quale dobbiamo puntare. Infatti il terzo punto di questo passo, sono solo 5 parole, però ho pensato che fossero così importanti da dedicargli un punto intero in questo messaggio, ovvero alla gloria di Dio Padre. Questo è l'obiettivo ultimo e la vera ricompensa che una Chiesa può ricevere e la massima ricompensa alla quale una Chiesa dovrebbe aspirare. Siamo invitati a essere uniti e a amare l'un l'altro, a sacrificarci l'uno per l'altro. E non ci può essere obiettivo e ricompensa più grande che arrivare alla fine della nostra vita e sentire da Dio Padre: ben fatto, servo fedele. Hai glorificato il mio nome. Tutto quello che possiamo fare, per quanto a volte possa essere difficile, per quanto a volte possa far male, serve alla gloria di Dio Padre e può servire alla gloria di Dio Padre. Questo deve essere anche l'obiettivo per noi, come Chiesa Veritas. Così arrivo alla mia conclusione di questa piccola riflessione. Ricordo appunto quali erano i 3 punti. Punto numero 1: cosa desiderava Paolo dalla Chiesa di Dio? Se una Chiesa si definisce tale, deve avere delle caratteristiche. Punto numero 2: da dove possiamo prendere esempio? L'esempio l'abbiamo in Cristo Gesù, e quale esempio? Punto numero 3: qual è l'obiettivo di un sano comportamento della Chiesa di Dio? Adesso ci dividiamo in gruppi e spero che possa essere un momento interessante anche per voi di discussione e di preghiera. Amen.
Solo gruppo da casa.
Ci sarà solo un gruppo Zoom.
Alle 9:30 qui.
E alle 9:30 ci ritroviamo tutti per un saluto.